Buongiorno direttore.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Allora, noi stavamo intanto introducendo la nostra trasmissione oggi, Chi si compra, su Radio Firenze Viola, sul portiere, perché la Fiorentina si è data come primo obiettivo proprio il portiere, che è una cosa forse anche strana per certi versi, nel senso che ci sono tanti ruoli che la Fiorentina poteva aggredire in modo diverso perché aveva effettivamente le lacune, però anche su input di Italiano il portiere è una priorità. E stavamo dicendo che poi il vero problema di trovare un nuovo portiere è cercare anche la filosofia dietro questa ricerca. Ultimamente si è fatto tanti nomi, siamo passati da Musso a Timo Horn a Cragno a Caprile, quindi tutte filosofie diverse. Siccome la Fiorentina ha in casa due giovani portieri 2006-2007 come Martinelli e come Vannucchi, che in futuro potrebbero essere anche dei portieri titolari, lei che pensa di questa ricerca? Cioè, è giusto prima di tutto cercare una chiara filosofia prima di andare ad aggredire il mercato dei portieri, e poi tutti questi nomi, ce ne sarà uno che può far fare un passo decisivo in avanti a questa squadra?
Beh, penso insomma che la parte tecnica della Fiorentina abbia le idee molto molto chiare, e stanno cercando sulle indicazioni appunto di quello che vorrà Italiano, sulle indicazioni di quello appunto che hanno già in casa, per cercare di migliorare insomma giocatori. O portieri ce ne sono tanti, in base alla spesa, alle indicazioni andranno a capire il profilo giusto per questa Fiorentina. Mi sembra insomma che appunto la parte tecnica sia molto brava, e ogni anno ha sempre comprato bene, e quindi aspettiamoci un acquisto anche di buon livello per alzare l'asticella di questa Fiorentina, che credo che il presidente voglia farlo.
Direttore, visto che lei conosce molto bene Antonin Barak, e ormai insomma parliamo di un giocatore che è nel pieno della sua maturità, Si aspettava un rendimento diverso, un impatto più, come dire, prorompente, se vogliamo, di Barak nella Fiorentina?
Beh, lui ha fisico e doti tecniche notevoli. È logico che bisogna capire l'evoluzione dei giocatori in base a dove vanno, alla maturità, al ruolo giusto per lui. Mi sembra che Barak in tutti questi anni, sia da Verona a Firenze, abbia cambiato spesso molti ruoli. Mm-hmm. E quella è la problematica, secondo me, del giocatore: dargli un ruolo, capire dove può rendere di più e cercare di insistere su quello, perché una volta gioca alto, una volta un po' più basso, una volta più a destra, una volta più a sinistra, evidentemente non ha la maturazione ancora di percepire lui stesso quello che è. Quindi mi aspettavo qualcosa in più, perché so il valore del giocatore, so quello che poteva dare, come ha dato molto il primo anno a Udine.
Non c'è dubbio. Tra l'altro, ecco, anche da un punto di vista realizzativo, a Firenze lo si è visto, in particolar modo in Conference League, però anche lì, pensando al primo anno di Udine, pensando alle due stagioni a Verona, dove comunque in due campionati ha messo a segno 18 gol, che per un centrocampista con caratteristiche poi particolari sono un numero straordinario, ecco, forse anche lì, considerando che la Fiorentina non ha avuto dagli attaccanti un rendimento stellare, è lecito attendersi, ecco, un Barak più continuo e costante il prossimo anno?
Evidentemente in queste due società che hai citato, Udine e Verona, era più libero di testa anche. Mm-hmm. È logico che giocare a Firenze non è come giocare in una provinciale, ma hai della concorrenza molto agguerrita. Forse è questo che deve far capire al giocatore che deve riuscire di tirar fuori più personalità per diventarne il titolare fisso. Evidentemente ancora non lo è, però il tempo passa e non è più un ragazzino, è già un giocatore formato, quindi questo è il tempo di prendersi una maglia, ma per prendersi una maglia bisogna dimostrarlo sul campo, e ripeto, adesso sta a lui e allo staff tecnico cercare di farlo valorizzare al 100%.
Ecco, direttore, lei ha conosciuto e conosce sicuramente anche Pradè, non solo da vicino, ma in generale come direttore sportivo. Qui a Firenze ormai è tanti anni che lavora con la Fiorentina, anche intervallando la sua esperienza in due volte. Ecco, le volevo chiedere, siccome i nostri ascoltatori delle volte sono un po' critici nei suoi confronti, perché dicono che non ha grande conoscenza del mercato, diciamo, extra Serie A o comunque extra big, e quindi qualcuno dice, ma quando c'era Massià era lui che gli portava giocatori, adesso siamo sempre a cercare giocatori conosciuti, c'è poco scouting. Ci può raccontare come, che tipo di direttore sportivo è Pradè? Nel senso, noi lo conosciamo da vicino, ma non sappiamo poi come lavora nel privato. Io personalmente ho sempre detto che è un grande anche politico, fra virgolette, cioè uno che ha grande empatia con tanti direttori sportivi italiani e stranieri. È questa la sua principale caratteristica? Ha bisogno effettivamente di un reparto scouting che lavori per lui? Ecco, giusto per dare un quadro anche ai nostri ascoltatori di quello che è il lavoro di un direttore comunque famoso a livello nazionale e internazionale.
Ma tutti i direttori sportivi e generali che ogni domenica, ogni trasferta, ogni partita in casa seguono la squadra non possono avere conoscenza del mercato internazionale, perché se io sto in tribuna ogni domenica non andrò a vedere i giocatori nel mondo. E la bravura di un grande direttore, che sia generale o che sia un direttore sportivo, è quella di avere dei collaboratori e quindi l'area tecnica, l'area scouting, di cui fidarsi e abbiano esperienza, sappiano il valore dei giocatori nel mondo, sappiano dove il giocatore può esprimersi meglio, in che campionato, e lì ci vuole esperienza e bravura. Non serve solamente andare a vedere partite per comprare i giocatori, ma ci vuole anche lì un certo talento nel vedere dove il giocatore cosa può diventare. Quindi è logico che Daniele è un bravissimo direttore sportivo, direttore generale, che ha tanto da fare stando nel marketing, nel stare vicino alla squadra, nel stare vicino all'amministrazione di Firenze, stando vicino a tutte le problematiche che ci sono intorno alla squadra, intorno alla società. Però la visione dei giocatori, i giocatori bisogna andarli a vedere, e quindi avere una grande e una buona soprattutto rete scouting è indispensabile.
Direttore, a proposito di chi poi insomma in questi mesi ha ricevuto, se vogliamo, anche una pressione in un certo senso inaspettata, vorrei chiederle se dal suo punto di vista, visto quanto bene conosce il Sud America e anche con quanto anticipo insomma nel corso della sua carriera è riuscito anche a vedere e intravedere delle qualità che poi si sono confermate in Europa, se secondo lei su Retegui la pressione arriva dal fatto che sia stato già più volte convocato da Mancini, o se realmente questo ragazzo in un club come la Fiorentina o comunque in un club di Serie A possa avere già le spalle larghe per essere il 9 titolare, non so se da questa stagione in avanti, ma comunque dal prossimo futuro.
Ma Retegui è un buon giocatore, si è parlato molto perché è stato convocato in nazionale, però è un giocatore che si deve ancora fare, ci sono dei giocatori più bravi di lui e secondo me la Fiorentina insomma ha bisogno di un 9 un po' più forte, anche se Retegui sicuramente può crescere perché è giovane ed è molto vicino alla nostra mentalità, essendo un argentino, e sappiamo che gli argentini sono vicini al nostro gioco. Però ripeto, una rete scouting deve secondo me portare qualcosa di buono soprattutto nelle annate, cioè riuscire ad anticipare, arrivare un po' prima e far crescere in casa per poter vendere tranquillamente poi.
Ecco, direttore, proprio sul Sud America, visto che la Fiorentina in casa anche chi l'Argentina la conosce come Burdisso in un modo che va poi anche al di là insomma di quello che è la sua esperienza, ma mi viene anche da pensare rispetto a quello che aveva provato a fare per Julián Álvarez, anche da un punto di vista proprio di ricerca del talento. Negli ultimi anni la connessione tra Italia, Argentina e Brasile è un po' diminuita. È perché sta cambiando il calcio in Sud America o perché adesso l'Italia è un po' luogo periferico anche sul mercato per chi dall'Argentina e dal Brasile poi cerca un salto in Europa?
No, beh, intanto c'è tanta concorrenza. Una volta i giocatori sudamericani, la prima scelta era di venire in Italia. E adesso purtroppo non siamo più la prima scelta, siamo la seconda, la terza, la quarta. E stiamo vedendo che adesso ci vengono a prendere i giocatori, vuol dire che il nostro campionato è buono, i nostri giocatori sono interessanti e vengono a prendersi, però questo vuol dire anche che se vendiamo i giocatori vuol dire che abbiamo pochi soldi, tutte le società sono in difficoltà ed è per quello che quando c'è magari una concorrenza su un giocatore bravo non viene da noi ma va da altre parti.
Anche perché la Fiorentina, per esempio, sui giocatori sudamericani sta facendo di rinterzo, cioè non li porta direttamente dal Sud America. L'ultima che ha portato è Martinez Quarta, che comunque è stato un investimento importante, ma poi ha portato Cabral, che è un brasiliano passato da Basilea, e Nico Gonzalez, che è un argentino passato da Stoccarda. Ecco, diciamo che su questi due giocatori, che comunque hanno fatto una carriera buona all'estero per poi venire a Firenze, Nico Gonzalez era arrivato come la stella, pagato 27 milioni, il giocatore più pagato della storia della Fiorentina, e Cabral invece è arrivato come una scommessa, ma che in Svizzera segnava tantissimo. E cosa pensa di questi due ragazzi? Perché allora Cabral è un anno e mezzo che è a Firenze ed è già in discussione, molti diciamo lo spingono verso la porta in vista di con la speranza di vedere un attaccante forse più prolifico, più forte, eccetera. Nico Gonzalez appunto è una stella sfortunatissima, perché comunque anche il mondiale non l'ha giocato per un infortunio che l'ha tenuto fuori nonostante fosse tra i convocati, ma che anche a Firenze, insomma, è lontano dal rendimento della stella, ecco.
Allora, sono due bravi giocatori, assolutamente, in effetti sono stati pagati non tanto ma tantissimo. Io sono sempre stato abituato ad andare a prendere i giocatori alla fonte, infatti sono un po' contro di prendere i giocatori che sudamericani sono già stati in Europa, vuol dire che se li vendono li paghi cari. Sia sul cartellino e sia sull'ingaggio, perché poi va a pesare nella cassa della società. Bisognerebbe andarvi a prendere un po' prima e ripeto il discorso di prima, però bisogna avere anche lì un talento, capire dove possono giocare e delle volte rischiare un qualcosina per poi trovarseli dopo un anno o due già pronti in casa, prenderli un po' prima. Insomma, voi, mi permetto di dire, ma avete avuto un maestro in questo, no? Mi sembra che Pantaleo Corvino faceva questo da sempre e lo sta continuando a fare nel suo Lecce, e io credo che se parliamo di scouting evidentemente hai i collaboratori giusti, perché anche lui non è che giri moltissimo, però c'hai i collaboratori giusti che si fida, ma lo scouting vero è quello lì, prendere il giocatore alla fonte e costruirlo in casa, perché poi non è solo prenderlo, però la costruzione, quindi è un'equipe di persone che fa crescere il talento, e il talento va cresciuto magari dietro alla porta che ha in casa e piano piano e capisce, impara e diventa lui il titolare.
Direttore, ma in chiusura,
è questo il lavoro.
Pensando al fatto che la Fiorentina appartiene ad una categoria che in questo momento è un gradino sotto le prime 5, le prime 6, e che quindi deve anche trovare il modo per tenere con continuità la scia delle prime, in un futuro magari non lontano, avere una seconda squadra per un club come la Fiorentina, come il Torino, diciamo di questo livello qui, aiuterebbe anche per quello che ha appena detto sulla valorizzazione del prodotto interno, del materiale interno che magari si va a prendere alla fonte?
Ma sicuramente sì, perché appunto è il lavoro di una società avere una seconda squadra, e come tanti anni fa poteva essere la Primavera, e poi i più bravini magari facevano il salto. Però insomma bisogna prendere il talento al momento giusto per pagarlo bene, mm-hmm. e saperlo mettere nel campionato giusto e saperlo far crescere. C'è bisogno di allenatori, c'è bisogno di educatori, c'è bisogno della città. Tornando al discorso di Udine, è anche la città che fa crescere questi giocatori, perché gli dà il tempo di crescere per poi diventare dei piccoli campioncini. Però ripeto, è dalla fonte che li devi prendere e prendere dei valori giusti.
Ecco, proprio in 30 secondi, ma secondo lei Viola Park, che sarà il miglior centro sportivo, ce lo raccontano così anche gli addetti ai lavori, d'Europa, può permettere alla Fiorentina non solo di crescere, giustamente come dice lei, i calciatori che vengono presi e devono essere fatti crescere, resi da talenti a resi campioni, ecco, ma può anche attrarre giovani calciatori come di fatto a Empoli Monteboro è sempre stato uno dei centri più attrattivi anche per i giovani calciatori italiani soprattutto?
Assolutamente sì, ma andare a prendere un giocatore all'estero va di pari passo di prendere un talento italiano. Magari prendere tutti i talenti italiani sarebbe molto più semplice, meno spesa, meno viaggi e meno adattamento, però non ce ne sono tantissimi, però le strutture che sta facendo la Fiorentina aiuterà tantissimo a questo percorso e sarà un percorso che aiuta anche il giovane preso da fuori, perché avere un centro sportivo di proprietà con dei campi importanti, le strutture si sa che in tutti gli ambiti sportivi aiutano a far crescere il talento.